Iniziare. I presenti sono, oltre a me, Burgazzi per il PD, Manfredini per Nuova la Città, Ceraso per Obiettivo Cremona con Perri, Fanti per Lega Nord, e Lanfredi per Movimento 5 Stelle e Stop, credo. E Fiamma, scusa, per il componente di maggioranza del gruppo misto. Quindi possiamo iniziare. I punti all'ordine del giorno sono tre. Il primo è l'approvazione verbale della seduta precedente, che era quella del 6 giugno 2016, che facciamo subito, quindi favorevoli, Poli, Manfred, tutti presenti. Allora, punto numero due all'ordine del giorno è la verifica degli equilibri generali del bilancio di previsione 2016-2018, lo illustra l'assessore Manzi, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, pare che ci stiamo avviando, secondo le normative contabili, verso qualcosa che è di più regolare nei controlli della finanza pubblica. Quindi oggi trattiamo gli equilibri di bilancio che sono relativi al bilancio di previsione del 2016. Direi molto positivo, ecco, fatemi fare questo commento, che ciò avvenga entro luglio, quindi come è corretto che sia, no? Dopo sei mesi, teoricamente sei mesi di esercizio, si controlla l'andamento delle entrate e della spesa, anche se noi in realtà abbiamo provato poi un bilancio in aprile e quindi di fatto controlliamo due mesi e non i sei mesi del 2016. Comunque, è l'equilibrio di bilancio fatto secondo le nuove normative. Così richiamo, guardando la relazione che è stata predisposta dal ragioniere capo, che faccio mia, ma poi lascio a lui anche gli approfondimenti e magari l'illustrazione di alcuni punti. Direi che è importante, è un momento molto importante, in quanto si vanno a verificare che tutte le poste, che sono la situazione attuale del bilancio, rende possibile tutto il funzionamento dell'ente, quindi che si stanno realizzando tutte le entrate, no, che sono in grado di soddisfare le spese, siano esse di conto di parte corrente, siano esse di conto capitale. Di fatto, con questo equilibrio di bilancio si delibera che non ci sono innanzitutto debiti fuori bilancio, che non c'è un disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato, quindi da quello che era il rendiconto del 2015, e che non c'è presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso derivante da squilibri sia della parte di competenza che della gestione residui. Vi riporto così, faccio qualche sottolineatura appunto nella relazione che è stata predisposta dal dottor Viani, che è quel documento che era poi allegato alle delibere, nella documentazione che vi è stata mandata dalla segreteria. E l'attuale ordinamento per fare le verifiche di bilancio non richiede dei particolari schemi o strumenti di verifica, quindi è stato predisposto questo rendiconto, questa nota sintetica, e che si divide in vari punti. Il primo di questo, o meglio, si divide in vari punti, cioè il primo è l'analisi dell'andamento delle entrate e delle spese di competenza dell'ente, poi si fa una valutazione delle gestioni dei residui e da ultimo una valutazione della gestione di cassa. Quindi questi sono i tre elementi che si intende verificare appunto l'equilibrio. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, ricordo appunto che è stato approvato in Consiglio il 18 di aprile il bilancio di previsione. A seguire sono state fatte due delibere di variazione che sono state approvate nel Consiglio Comunale del 28 di aprile, e la seconda nel Consiglio Comunale del 13 di giugno. E quindi quello che andremo a verificare è la situazione, ed è riportato in una tabella, appunto nella prima tabella che è a pagina 4 di questo documento, è riportato lo stanziamento assestato di competenza, quindi la situazione del bilancio di previsione fatte poi, che ha acquisito anche le due variazioni, e viene confrontato con gli impegni e gli accertamenti di competenza che sono stati fotografati alla data del 20 di giugno. Quindi noi abbiamo abbiamo fotografato la situazione del 20 di giugno. Su questa situazione si sono fatte tutte le analisi per verificare gli equilibri di bilancio. Da questi, chiaramente, da quanto emerge, si ha la verifica dell'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda appunto la parte qui, equilibrio è soddisfatta. Vediamo in particolare per quanto riguarda le entrate, ecco per i primi quattro capitoli delle entrate, quindi abbiamo entrate tributarie, trasferimenti correnti, le extra tributarie, le entrate per in conto capitale, raffrontate con le corrispondenti titoli allo stato attuale, abbiamo che c'è una situazione che ci evidenzia il 61,48% di accertato sulle entrate, quindi abbiamo entrate finali per 105.901.000 euro contro 65.110.000, e quindi abbiamo il 61,48% di accertato per quanto riguarda i primi quattro titoli. Per quanto riguarda le uscite, sempre per i titoli corrispondenti, quindi i titoli il primo, il secondo e il terzo, che sono il titolo delle spese corrente, quello in conto capitale e titolo 3 che poi è a zero, abbiamo una uscita per il 69,6%, quindi 104 milioni contro 72 milioni. Perché c'è questa differenza? Perché abbiamo già provveduto, per quanto riguarda le uscite, quindi gli impegni, ad impegnare tutte le varie spese che sono certe, quindi tutte gli stipendi, per esempio tutte le spese di personale sono già state tutte impegnate, così come su altri capitoli si è provveduto già ad impegnare tutta la spesa, quindi abbiamo una parte di spesa che è già impegnata rispetto, quindi per tutto l'anno e non solamente per i primi sei mesi. Questo per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, anche per gli anni 2017-2018, come risulta dalle tabelle che sono nella relazione, si evidenzia un equilibrio anche su questi due anni. Per la gestione dei residui, residui sono, ricordo che sono quelle poste che sono state determinati con il rendiconto del 2015, quindi sono state deliberate quando è stato approvato il rendiconto di gestione, e quindi il 28 di aprile. Qui abbiamo una situazione chiaramente che si è mossa rispetto ad allora, quindi si è provveduto all'incasso di in conto residui, così dei pagamenti in conto di poste che erano come residuo, e qui abbiamo una situazione, cioè abbiamo una minore velocità di realizzazione delle poste attive rispetto a quelle passive, e quindi questo incide poi sulla cassa, ovviamente. Quindi una delle azioni appunto che si stanno facendo è proprio quella di seguire con particolare attenzione e determinazione gli incassi di in conto residui. Soprattutto questi incassi sono determinati da ciò che deriva dalla, da quello che non viene incassato relativamente soprattutto a tributi piuttosto che a sanzioni per il codice della strada. Quindi queste sono delle poste che così meritano e stiamo dedicando molta attenzione proprio per gli effetti che hanno sulla cassa. Tuttavia anche lo sbilancio, per quanto riguarda la gestione del residuo abbiamo questa situazione. Per quanto riguarda la cosa, non direi che non è preoccupante, perché oltretutto, come sapete, sul conto residui c'è un fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi nonostante abbiamo avuto maggiori uscite rispetto alle entrate in conto residuo, non abbiamo attivato alcuna anticipazione di tesoreria e abbiamo una copertura attraverso il fondo crediti di dubbia esigibilità che è di circa poco meno di 8 milioni di euro, e quindi abbiamo previsto anche queste eventualità. Quindi era prevista l'eventualità che l'incasso fosse più lento dei pagamenti. Per quanto riguarda la gestione di cassa, anche qui c'è uno specchietto riepilogativo, si riflette ovviamente la situazione della gestione di cassa, perché la gestione di cassa ovviamente risente sia della parte residui che della parte di competenza. Noi abbiamo un totale di entrate totale entrate tra residui più competenza di 45 milioni, poco più di 45 milioni, e abbiamo invece uscite per 47 milioni. Quindi abbiamo, rispetto al primo di gennaio, abbiamo così 2 milioni in meno di incassa. Questo comunque era stato previsto durante nella parte di previsione di bilancio sulla parte cassa. Ecco, nella relazione trovate anche la verifica degli equilibri pareggio di finanziario, quindi dei prospetti che danno indicazione, che evidenziano come le risorse destinate sono quelle destinate all'ente, e si riportano la situazione, questo specchietto riporta la situazione del bilancio di previsione limitato alla sola competenza, quindi nello stanziamento attuale, la situazione prevista a fine esercizio, cioè quello che è richiesto nella verifica degli equilibri è non una fotografia dell'attuale, ma anche una proiezione a fine esercizio. Quindi proiettando a fine esercizio le varie situazioni, quindi le varie voci che compongono l'equilibrio di bilancio, abbiamo una situazione che prevede l'equilibrio. Lo stesso vale per il 2017 e per il 2018. L'ultimo specchietto, gli ultimi report che vengono riportati sono quelli della verifica dei rispetti dei vincoli di finanza pubblica. Per tutti e tre gli anni viene dato di fatto una evidenza che la finanza pubblica, i vincoli di finanza pubblica sono rispettati. È quello che questi vincoli di finanza pubblica sono quelli che una volta era rappresentato dal patto di stabilità, che oggi non è più patto di stabilità ma è appunto equilibrio, i vincoli di finanza pubblica. Si evidenzia che alla data del 20 di giugno abbiamo rispettato il vincolo di finanza pubblica. Ecco, peraltro ogni due settimane questo vincolo viene monitorato dalla ragioneria e ne viene dato evidenza a tutti i servizi dell'ente, in quanto tutti i servizi nel momento in cui effettuano un impegno di spesa devono dare evidenza, accertare che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica. Quindi ogni due settimane vengono proposti, vengono sottoposti a tutti i servizi i report che danno evidenza di questo vincolo. Ultime informazioni, non ci sono debiti dalle attestazioni dei responsabili di servizio, sono stati acquisiti tutte le dichiarazioni che non ci sono debiti fuori bilancio. Si dà evidenza di quali sono le varie voci che compongono il fondo crediti di dubbia esigibilità, che sono appunto quelle 8 milioni di euro che cui facevamo cenno prima, che sono stati definiti nella definizione del bilancio. Di questi che avevamo, se ricordate, un avanzo di circa 16 milioni, 8 milioni di questi sono stati destinati alla copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè di quei crediti che sono i crediti residui, quindi quelli che sono del 2015 e ante 2015. Ecco, a fronte di tutte queste evidenze abbiamo la relazione del Collegio dei Revisori, che sostanzialmente dà parere favorevole alla verifica, agli equilibri generali del bilancio di previsione, quindi appunto nel parere viene proprio rilevato che in funzione della relazione del dirigente del servizio finanziario non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto a quanto era stato approvato nel rendiconto per l'esercizio 2015, che risultano mantenuti gli equilibri di gestione di competenze di cassa per l'esercizio in corso, che l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta essere congruo e che non emergono appunto, non risultano debiti fuori bilancio, così come dalle dichiarazioni dei vari dirigenti, e poi si dà atto che l'ente non detiene strumenti finanziari derivati e non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio 2016. Ecco, in base a questi riscontri appunto il Collegio dei Revisori dà parere favorevole agli equilibri. Ho terminato, se ci sono approfondimenti col dottor Viani siamo a disposizione.
Bene, grazie all'assessore Manzi. Intanto comunico che è arrivato, poi mentre parlava l'assessore, il consigliere Zanardi del gruppo Misto. Ci sono domande, chiarimenti da chiedere? Manfredini, prego.
Abbiamo così una curiosità di tipo contabile che la cosa in sé. Il discorso delle maggiori entrate, minori spese, minori entrate, maggiori uscite, esatto, queste qui, sono sempre esattamente uguali. Questo qui com'è. Cioè, diciamo così che c'è uno sbilanciamento, non può esserci. Cioè, questo qui è per.
Nel bilancio pubblico, a differenza del bilancio privato, proprio perché il bilancio pubblico ha carattere autorizzatorio, quindi costituisce un budget che autorizza la spesa, sull'entrata non ha questo carattere per la verità, le poste contabili devono sempre a preventivo risultare in equilibrio. Quindi se ho delle maggiori spese mi devono quadrare o con delle minori spese o con delle maggiori entrate. Cioè non è ammesso un'approvazione di un bilancio in squilibrio, cioè è vietato dalla legge proprio. Per cui sempre tutte le variazioni devono portare alla quadratura a zero. Cosa diversa è il consuntivo invece. Il consuntivo è il bilancio che le imprese che redigono, le aziende private, insomma, tenute a una contabilità di tipo privatistico, civile.
Mi è molto chiaro nel momento in cui io ho delle maggiori spese e allora vado a cercare delle risorse per equilibrare. Nel momento in cui io avessi maggiori entrate, devo andare per forza a cercare delle spese, come spenderli per equilibrare le due cose? O sto sbagliando il ragionamento?
Le può accantonare un fondo che si porta, però il fondo deve essere istituito, iscritto a pareggio. Le può accantonare in un fondo rischi, i rischi non mancano mai, per cui il fondo crediti di dubbia esigibilità già ci sta abbastanza strozzando, però potrebbe essere... No, di solito sì, per la verità, il problema è dove andare a tagliare più che dove andare a spendere, ormai da un po' di anni è così, però sicuramente la variazione deve essere a pareggio. Se c'è una maggiore entrata, per cui a quel momento all'amministrazione non viene in mente nessuna maggiore spesa per cui impiegare quell'entrata, sarebbe un po' strano, perché ci si pone subito il problema della pressione tributaria, perché anche la pressione tributaria va motivata, no? È una pressione tributaria che assicura gli equilibri di bilancio a fronte di un certo volume della spesa che si ipotizza di assumere, no? Per cui la maggiore entrata che non ha un riscontro nella spesa, c'è un accantonamento al fondo rischi e va bene, ma altrimenti uno dovrebbe ragionare sulle tariffe, sui tributi, eccetera.
Volevo darvi un'informazione perché penso che sia importante, che la normativa, no, a cui ho fatto riferimento all'inizio in materia di equilibrio di bilancio dice che occorre fare almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, questa verifica, no? Quindi questo è ciò che dice la verifica, ma dice anche salvo diversa periodicità stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente. E noi abbiamo, se ricordate, qualche mese fa approvato il nuovo regolamento di contabilità dell'ente, che prevede una seconda verifica degli equilibri al 30 di novembre. Cioè, prima noi l'avevamo il 30 di novembre, poi è uscita la norma che lo imponeva entro il 31 luglio, abbiamo comunque mantenuto anche il 30 di novembre. Quindi avremo un'ulteriore verifica al 30 di novembre.
Bene, nel frattempo è arrivato anche il consigliere Baldini. Ci sono delle altre domande o interventi? Zanardi, prego.
No, se sono arrivato tardi, quindi magari non ho seguito bene, non ho capito. In sintesi, è entrato meno di quanto previsto da tributi, sanzioni, controlli su tributi non pagati, eccetera, eccetera. Ho capito questo? Basta. E se è così, come mai?
Come cassa?
Come cassa, sì, sì.
No? Qui, come mai? Dipende, vi ho chiedere ai nostri concittadini.
No.
Insomma, noi stiamo... direi che i messaggi importanti sono uno questo e l'altro è quello che ci siamo premurati a impegnare tutto quello che era importante impegnare e quindi ecco, non, così poteva venire la domanda o l'interrogativo perché abbiamo più una maggiore impegni rispetto, ma questo è... Per quanto riguarda invece gli incassi, qui abbiamo ovviamente il problema di tutto l'incasso, in particolare sui tributi e sulle sanzioni del codice della strada. Abbiamo già fatto, chiaramente c'è attivato tutto il canale che riguarda il gestore, che è Icabaco, che ci affianca in questa attività. Noi li abbiamo da un po' di mesi affiancati e usciamo insieme a loro, quindi la nostra Polizia Municipale esce insieme ad Icabaco per andare a fare appunto le verifiche, però i numeri sono veramente numeri molto molto alti e sono purtroppo in incremento. Quindi quello che noi passiamo poi ad Abaco rispetto a quello che noi riusciamo poi a introitare è sicuramente, quello che introitiamo, inferiore. Anche se negli ultimi mesi, quindi in particolare da novembre del 2015, abbiamo pressoché raddoppiato gli incassi dovuti al coattivo, quindi il coattivo è proprio l'attività che fa Icabaco. Abbiamo raddoppiato gli incassi, però raddoppiare significa passare da 130.000 euro a 260.000 euro al mese, quando abbiamo un pregresso di anni e anni che supera abbondantemente i 10 milioni, ecco, capisce che è in incremento, e questa è la preoccupazione che abbiamo. E quindi in continuazione con il team di lavoro che abbiamo costituito, abbiamo visto, adesso cercheremo delle nuove modalità per accelerare questo percorso, ma qui è coattivo, cioè, più di tanto vediamo delle grosse, grosse difficoltà. E qui purtroppo... però questo va a incidere sulla cassa, ed è questa la preoccupazione che abbiamo. Perché, soprattutto per quanto riguarda i tributi, in particolare la Tari, lì abbiamo dei costi vivi che abbiamo sostenuto, e quindi se non incassiamo abbiamo uno sbilancio di cassa, ovviamente. Cioè abbiamo pagato senza avere il recupero del relativo costo.
Aggiungo solo una cosa, il problema, come credo sia chiaro, è soprattutto sui residui. Se voi verificate la cassa sulla competenza, il dato è capovolto, cioè le entrate di competenza si incassano più rapidamente di quanto non si pagano le spese in conto competenza. Sui residui c'è tutto il ragionamento che faceva adesso l'assessore, cioè della difficoltà di recuperare i crediti pregressi, sostanzialmente, che si collocano attorno a quelle entrate che dicevamo, quindi tributi e codice della strada, su cui si sta svolgendo questa azione. Però quest'anno in particolare gioca un ruolo importante sul versante della spesa il diverso patto di stabilità che abbiamo da un lato e le regole sempre più stringenti per la pubblica amministrazione circa i termini di pagamento. Per cui credo di poter dire che quest'anno è il primo anno dove abbiamo un livello dei residui passivi, cioè dei debiti del Comune, che non è mai stato così basso, nel senso che stiamo pagando davvero le fatture al di sotto dei 60 giorni, anche le fatture in conto capitale, cioè quelle sugli investimenti, che erano quelle fatture che in situazioni di difficoltà un po' tutti i comuni, anche il Comune di Cremona, cercava di rallentare nei pagamenti. Praticamente abbiamo smaltito tutto quanto. Il dato della cassa è anche abbastanza positivo, ecco, tutto sommato, perché non avendo lì nessuno da pagare, se non le fatture più o meno a 60 giorni, ecco, tuttavia abbiamo una disponibilità di cassa significativa. Oddio, adesso è anche un periodo buono perché è appena stata la scadenza dell'IMU e di questo dovremo campare fino a ottobre quantomeno. Ecco. Però ecco, questo ha giocato, diciamo così, nell'erodere un po' la nostra disponibilità di cassa iniziale, nel senso che con quest'anno si sono sbloccati davvero tutti i pagamenti, per cui la velocità con cui abbiamo pagato in conto residuo è stata sicuramente superiore rispetto alla velocità con cui abbiamo incassato. Sulla parte che riguarda l'incasso dei crediti, anche per questa ragione il legislatore adesso ha imposto il famoso fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi non stiamo andando sotto con la cassa, perché? Perché nell'avanzo di amministrazione abbiamo finanziato un fondo di circa 8 milioni che ci consente di tamponare la discutibile esigibilità di questi crediti che noi abbiamo iscritto per importi anche significativi, che stiamo cercando ovviamente di riscuotere attraverso il concessionario della riscossione coattiva, che è appunto la Abaco Spa, ma però con le difficoltà del caso, ecco, che anche la crisi, un po' nelle vicende che un po' tutti conosciamo, ci riscontriamo quotidianamente. Ecco, insomma.
Consigliere Manfredini, prego.
Rapidissimo, solo se avete qualche informazione sul fatto che la riscossione appunto dei debiti pregressi, essendo così difficoltosa, è legata essenzialmente al fatto che si tratta di persone o situazioni, cioè, che sono in difficoltà economiche, eccetera, oppure c'è anche proprio una parte di volontà di non pagare. Perché io ho anche sentito persone che, per dire, non so, sulle multe, ho preso una multa e non la pago, tanto ho il 50% di probabilità di farla franca e quindi non la pago. No, ecco, perché dopo sarebbero anche diverse magari le, come dire, le pressioni su cui poter agire per come dire, affrontare una questione piuttosto che l'altra. No, non so se ci sono dati di questo tipo, perché credo sia anche difficile conoscere.
Le abbiamo queste informazioni? Le abbiamo perché le abbiamo tra l'altro... Ce le hanno aggiornate proprio ieri l'altro, ecco, Abaco ci ha mandato la nuova situazione l'altro giorno, per cui abbiamo tutto quello che è in carico in questo momento ad Abaco, suddiviso per tipologia di tributo che non è stato pagato, per periodo, per l'anno di, in cui si è creata questo sospeso, quali sono le attività che sta facendo Abaco, e le abbiamo tutte suddivisi per residenti a Cremona, non residenti a Cremona, le abbiamo abbiamo anche estratto anche tutti coloro che sono seguiti dai servizi sociali, quindi sappiamo esattamente tutte le persone che sono seguite dai servizi sociali che tipo di sospeso hanno, per quale tipo di tributo o anche sanzione dal codice. Sono classificati tutti i contribuenti per livello di insoluto, quindi abbiamo superiore ai 10.000 euro, abbiamo qualcosa che fa 6 milioni di euro, adesso poi non so il numero esatto perché non li ho ancora conteggiati, perché è arrivato ieri l'altro. Per cui abbiamo tutte queste situazioni e stiamo cercando appunto tramite queste informazioni di capire come velocizzare tutta questa attività di riscossione, perché questo è il problema, questo è veramente il problema, perché l'anno prossimo, con il bilancio di previsione dell'anno prossimo, quest'anno avevamo, se ricordo bene, il 55% per l'accantonamento al fondo. No, l'anno prossimo sarà il 75%, quindi tenderà ad aumentare, ma se poi aumenta anche tutto l'ammontare complessivo, quest'anno avevamo 8 milioni e l'anno prossimo ne avremo molti di più, no? E quindi questo è il problema, no? Cioè come fare per velocizzare questo incasso. Qualche riscontro positivo l'abbiamo, cioè la polizia municipale, i vigili ci dicono che le persone appena li vedono arrivare, ormai è risaputo, ecco, che c'è in giro, che sono in atto tutti questi controlli, e quindi rapidamente così provvedono, o pagando direttamente tutto, facendo dei piani di rateizzazione. Quindi elemento positivo lo vediamo, però è ancora troppo poco. Troppo poco rispetto al pregresso che abbiamo. Parliamo di un pregresso che va nel 2002, quindi che si è accumulato, che era stato passato chiaramente alla riscossione coattiva ed è rimasto lì. Quindi negli anni si è accumulato tutta questa cosa.
No? Zanardi, prego.
No, se non niente di... perché proprio un aspetto tecnico, ma perché mi sembra che gli argomenti siano più o meno qua, ma è una curiosità. Due aspetti tecnici che non conosco. Ha parlato di 2002. Esiste per legge la prescrizione per queste cose? Primo, ma per sapere, non ho debiti del 2002, però per sapere se esiste il concetto che dopo un tot di tempo si molla il concetto, si molla la partita. E poi se si arriva eventualmente al pignoramento di beni, non so se sia mai successo, se veramente quel valore poi in qualche modo come fa a entrare nelle casse del comune, cioè materialmente come funziona questo aspetto, se c'è tempo, ma sono aspetti tecnici, ecco, curiosità.
Allora, i termini di prescrizione si possono interrompere con una semplice raccomandata. Quindi, se tu... No, allora, il comune ha incaricato una società, perché il comune non ha titolo, di esercitare direttamente la riscossione coattiva, ma si serve di un concessionario. Il concessionario dello Stato si chiama Equitalia. Il concessionario del comune è stato Equitalia fino al 2007, mi pare. Nel 2007 è stata fatta una gara dove poteva anche partecipare a Equitalia, adesso non mi ricordo se ha partecipato, allora si chiamava Loseri. E ha vinto invece una società privata, ovviamente iscritta all'albo dei concessionari della riscossione. La gara fu fatta sia per la volontaria che per la coattiva, è stata vinta questa gara da un'associazione temporanea di impresa, due società, ICA e Abaco, dove Abaco segue proprio la coattiva. La riscossione coattiva ha anche questa funzione: primo, non interrompere i termini di prescrizione, quindi con atti e provvedimenti. Gli strumenti che la coattiva ha a disposizione sono numerosissimi, arrivano dal pignoramento dei beni mobili, all'ipoteca degli immobili, arrivano al pignoramento dello stipendio e della pensione, al pignoramento delle somme sui conti correnti. E questi sono tutti strumenti che anche il concessionario privato, diciamo così, nel senso che è una società, come Equitalia ha a disposizione. Il problema del concessionario privato, ancor più di Equitalia, è che non ha una conoscenza del territorio in genere. E quindi fare azione di recupero crediti, soprattutto in un contesto di crisi economica e anche sociale, non è facilissimo, cioè c'è il rischio che l'esattore arrivi a Cremona con un elenco di 20 indirizzi e finisca in una palazzina di, non diciamo chi, ma dove le prende probabilmente. Per questo il passaggio che è stato fatto già verso la fine dello scorso anno è di coinvolgere la polizia locale, che è probabilmente il servizio più dotato di informazioni sul territorio, di preparare le visite, di fare in modo che le visite non abbiano un carattere vessatorio o intimidatorio, ma sempre con semplicemente segnalare la necessità di regolarizzare una posizione. In questo senso poi l'amministrazione ha anche deciso, andando un po' in controtendenza rispetto alla vicenda del fondo, comunque di estendere il tempo della rateizzazione, siamo passati da 24 mesi a 48 mesi, proprio perché sapevamo anche di spingere un po' l'acceleratore sul rapporto con Abaco, cioè noi abbiamo chiesto al nostro concessionario della coattiva di essere un pochettino più presente su Cremona. Lo abbiamo anche dotato degli strumenti necessari, sostanzialmente gli abbiamo messo a disposizione tutte le banche dati che avevamo e abbiamo affiancato ai loro operatori questo piccolo nucleo di polizia locale, però veramente molto molto efficace, che sta facendo un lavoro di recupero di crediti. Queste sono le sanzioni che sono già, per parlare delle sanzioni al codice della strada, ma ci sono anche i tributi. Si tratta di cose già emesse in passato e che la gente non si sa perché non sta pagando. Ci sono ovviamente casi sociali che sono stati individuati attraverso i servizi, che stiamo andando un po' circoscrivere, su cui bisogna fare qualche ragionamento evidentemente, ma ci sono altre situazioni. Ci sono state le situazioni dei fallimenti, ad esempio, dove ovviamente il nostro concessionario ha l'obbligo di insinuarsi in nome per conto del Comune di Cremona e per tuttavia in genere si prende poco o niente sui fallimenti. Queste partite sono state anche discaricate, perché a volte c'è veramente poco su cui, questa è un po' la situazione, insomma, diciamo.
Vi do un ultimo dato, perché vi ho dato un dato del 230.000 euro al mese, no? Che rapportati in un anno sono 2 milioni e mezzo. Ecco. 2 milioni e mezzo sono quello che ogni anno si produce di insoluto, di insolvenza. Quindi, ma questo è anche un dato curioso, perché significa che abbiamo la potenzialità per star dietro al processo. Il problema è tutto il pregresso, no, che si è creato così negli anni, no? E non è mai stato smaltito.
Questo. Quanto tempo arriva? Cioè, quando è che si pone fine? Cioè, perché nel 2002 è tanto, cioè, questo qua nel 2002.
No, la coattiva ha tutti dei tempi, no? Quindi dei vari stati, dei tempi, bisogna aspettare i 30 o i 60 giorni, quindi. Il problema è che però queste vanno seguite e, come tutte le cose, ci vuole qualcuno che segua anche chi ha effettuato la riscossione coattiva, bisogna guidarlo. Ci siamo affiancati a loro, lo guidiamo noi, diciamo adesso nella prossima settimana vai qui e qui, e quindi secondo delle scelte che fanno gli uffici insieme alla Polizia Municipale.
Solo una cosa sul pignoramento. Il pignoramento dei beni mobili in genere è come dire, l'arma più spuntata che ha in mano il concessionario della riscossione coattiva, nel senso che ci tira fuori ben poco. Quando bussa alla porta gli porta via il televisore, piuttosto, perché alcuni beni sono impignorabili, no? Ecco. Più efficace è il pignoramento dello stipendio, della pensione, certamente il quinto. Sui conti correnti bancari è solo da qualche anno che le banche riscontrano gli atti di pignoramento, perché fino a non molti anni fa invocavano la riservatezza, il segreto, eccetera, eccetera. Ecco, per questo può succedere di aver dentro ancora pratiche che erano in capo alla vecchia Loseri e che sono poi passate ad Abaco nella riscossione, proprio perché non hai queste pratiche quando poi il concessionario, e adesso siamo a scadenza contratto, relazionerà sul credito che ritiene inesigibile dopo aver esperito tutte le procedure, questo lo dobbiamo discaricare, cioè dobbiamo dire al concessionario sì, d'accordo, ci facciamo carico. Allora, negli anni passati si era già provveduto in sede di rendiconto, di volta in volta, a trasferire dal conto del bilancio al conto del patrimonio quei crediti che puzzavano già un po' di deteriorato. Per cui, diciamo così, un'azione cautelare era già stata messa in campo negli anni passati, almeno per quanto riguarda gli equilibri del nostro bilancio, per cui non tutto ciò che Abaco deve riscuotere è iscritto a bilancio, altrimenti sarebbe un dramma, perché altrimenti altro che 8 milioni di fondo crediti di dubbia esigibilità, qui andiamo se non al doppio quasi, no? Però in passato si è provveduto, tra virgolette, a far pulizia, cioè a stralciare dai residui quei crediti che sono già deteriorati.
Bene, intanto è arrivato il consigliere Ghidotti, Ceraso.
Volevo invece sapere i dati rispetto alla riscossione della Tari, se ci sono, come stanno andando.
Tari 2016? Andrea Memoria, rischio di dire, semmai glielo posso far avere, ecco. Sì, sì, la prima rata so che è scaduta. Ah, ho capito. No, non andiamo tanto bene invece. No. Sono 10 in totale, sono 3 rate, però sulla prima rata c'è la possibilità di pagare il saldo, a saldo, per cui noi abbiamo sicuramente dei pagamenti già a saldo. Però sulla Tari una valutazione sull'insolvenza la si può fare solamente allo scadere, diciamo così, della terza rata, perché di fatto il contribuente ha diritto a versare, anche se noi diciamo, mandiamo il bollettino, dovete pagare entro, però di fatto può pagare fino al termine dell'ultima rata, e questo succede, ogni tanto succede, ecco. Quindi per avere un dato, diciamo così, fondato sull'andamento della Tari, se non ricordo male circa 4 milioni, però è un dato che tra l'altro ho visto una decina di giorni fa ancora, per cui non sono proprio aggiornatissimo, rispetto alla prima rata Tari.
No, ma infatti volevo, siccome stavamo parlando dell'insolvenza, volevo solo sapere, visto che mi sembrava che l'anno scorso ci fosse stata un'insolvenza importante, quindi volevo capire se il trend era ancora quello oppure no. E poi invece, però magari è l'argomento che trattiamo dopo, quello delle variazioni di bilancio, quindi faccio...
Bene, allora se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del primo punto, che è il secondo in realtà, il primo era quello dell'approvazione dei verbali. Favorevoli? Baldini, Manfredini, Fiamma, Burgazzi, Poli. Astenuti? Ceraso, Ghidotti, Zanardi, Lanfredi, Fanti. Contrari nessuno. Bene, allora, approvata la verifica e gli equilibri, passiamo alla presentazione dell'assestamento del bilancio e quindi con le relative variazioni connesse all'assestamento. Lo illustra l'assessore Manzi.
Aspettiamo un attimo che il solito riepilogo. Ma intanto due parole di introduzione. Come abbiamo detto, è la terza variazione di bilancio questa, che facciamo da quando abbiamo approvato il bilancio preventivo, quindi da aprile del 2016. A parte qualche piccola maggiore entrata, minore entrata, maggiore o minore spesa, tutte le più significative variazioni sono variazioni che si rendono necessarie per cambiare l'imputazione che era stata prevista ad alcune poste. In particolare in questo caso parliamo del progetto Horizon 2020, che come sapete è un progetto che sta finanziato dall'Unione Europea per 5 milioni di euro, e qui abbiamo variazioni per oltre 2 milioni che spostiamo questi da una parte o dall'altra, oppure erano stati previsti nel 2016 e vengono spostati nel 2017. Questa è la variazione più consistente che abbiamo su questo terzo intervento. Poi abbiamo qualche altra piccola variazione, poi lascio la parola al dottor Viani che ve le illustra, ma tutto è determinato dall'analicità che ha il piano dei conti. Quindi il nuovo piano dei conti che siamo obbligati ad utilizzare è molto analitico, e quindi diventa molto facile che le previsioni poi non sono proprio centrate perfettamente, e quindi siano esse di entrata o di spesa, oppure di spesa che poi si riflette sull'entrata. E quindi questo ci costringe a continue modifiche per andare a posizionare correttamente tutti i vari finanziamenti o le spese. Niente, lascio la parola al dottor Viani.
Sì, in effetti un assestamento assai modesto. Come già diceva l'assessore, l'operazione più importante che contabilizziamo è legata al progetto Horizon, nel senso che a bilancio approvato si è avuto poi notizia della liquidazione in termini di cassa già del 60% del trasferimento. Questa informazione, tra l'altro il trasferimento, questo 60% è arrivato, quasi 3 milioni, è arrivato al 31 maggio, se non ricordo male, comunque fine maggio, ci ha fatto ragionare sulla contabilizzazione che avevamo dato a questo tipo di progetto, una contabilizzazione che prevedeva l'impiego del fondo pluriennale vincolato per poter reimputare una parte delle entrate e anche della spesa sull'esercizio successivo. Ecco, l'aver già incassato il 60% del progetto e dover anche in tempi brevissimi, perché la gran parte del progetto è trasferimenti in capo a soggetti diversi dal Comune di Cremona, di dover girare in tempi brevissimi queste risorse ad altri soggetti ci ha portati a riconsiderare la contabilizzazione che abbiamo fatta, e sostanzialmente anziché imputare tutto il progetto all'esercizio 2016 utilizzando poi l'FPV per le parti esigibili sul 17, abbiamo spaccato il progetto in due, una parte l'abbiamo messa sul 16 e una parte l'abbiamo messa sul 17. Sostanzialmente è una variazione di bilancio che serve a recepire questa scelta contabile, che evita l'innesco dell'FPV che al di là della complicazione contabile poi del tenere monitorato l'FPV e soprattutto gestionale dell'utilizzare capitoli FPV, perché i capitoli FPV non possono essere impegnati, e per cui tutte le volte in variazione bisogna gestire la sistemazione dell'FPV quando devi mandare avanti la determina di impegno. Per evitare tutto ciò, visto che avevamo già certezza del 60% delle risorse, abbiamo ricontabilizzato il progetto Horizon. Ecco, questa operazione vale 1.971.000 euro erotti in parte corrente e 15.000 euro in conto capitale, ed è quella operazione che contabilmente muove i numeri principali. Era già tutto previsto nel bilancio approvato ad aprile, semplicemente abbiamo diversamente contabilizzato ciò che era già stato previsto. Per farlo però con l'armonizzato siamo dovuti passare dalla variazione di bilancio sostanzialmente. In passato si conservava il residuo e fine della trasmissione, arrivava l'acconto, non arrivava l'acconto, era sufficiente avere il titolo, si conservava il residuo attivo e corrispondentemente il residuo passivo. Con invece il bilancio armonizzato siamo costretti o a innescare l'FPV o a spaccare lo stanziamento sugli anni per cui si manifesterà. presumibilmente l'esigibilità, quindi nel nostro caso il 16 e il 17. Ecco, questa è la variazione principale. Un'altra variazione, anche qui, che abbiamo portato a seguito sempre dell'armonizzazione contabile, è il fatto che vale 825.000 euro e che è uno storno sostanzialmente sulla parte dell'entrata. Sono 825.000 euro che storniamo dal capitolo delle alienazioni, dove avevamo un solo capitolo che riguardava le alienazioni di fabbricati sostanzialmente, mentre il nuovo piano dei conti finanziario, quello dell'armonizzazione, prevede anche un capitolo ad hoc per i terreni. Siccome si sono manifestate fondate possibilità di alienare dei terreni, allora abbiamo ridotto il capitolo delle alienazioni dei fabbricati per aumentare il capitolo delle alienazioni sui terreni, sempre in termini di previsione. Queste le principali per quanto riguarda l'entrata. Ah no, ve ne dico ancora una, che è una diversa contabilizzazione, anche questa. Sono 50.000 euro dei fitti pregressi Aler, che avevamo contabilizzato in un capitolo di concorsi e rimborsi generico. Ecco, qui il settore ha manifestato l'esigenza di tener distinti i rimborsi che arrivano da questi affitti di come dire, utenti morosi che Aler ci sta trasferendo, iscrivendo separatamente a bilancio questa voce in modo da poterla tener monitorare. Quindi abbiamo scorporato dalla voce concorsi e rimborsi diversi questi 50.000 euro, per cui abbiamo una maggiore entrata da una parte e una minore entrata dall'altra. Questo per quanto riguarda l'entrata. Per quanto riguarda invece la spesa, ecco, le due principali voci di spesa, in parte coperte da storni, cioè diminuisce una spesa e ne aumenta la e aumenta un'altra spesa. Comunque le due principali voci di spesa sono legate alla proroga a fin della gestione delle piscine comunali, che comporta un'integrazione del contributo per 40.400 euro. Il contributo era stato ridotto rispetto all'anno precedente in sede di approvazione del bilancio 2016, nell'ipotesi di una gara, di un diverso affidamento rispetto a FIN. In attesa che questa gara si materializzi, è stato prorogato ancora di un anno la gestione FIN, e questo ha comportato portare il contributo del 16 esattamente al livello del contributo del 2015, quindi integrare in questo senso. Poi abbiamo come altra maggiore spesa una segnalazione del settore delle politiche sociali come trasferimento al Consorzio Casalasco per il sostegno della programmazione per un valore di 15.000 euro. Ecco, queste maggiori spese sono state in gran parte coperte con minori spese che si stanno riscontrando sui capitoli che riguardano le utenze, in particolare l'energia elettrica e l'acqua potabile, ecco, dove i primi sei mesi ci fanno pensare a una minore spesa, insomma, di un qualche significato. Ecco, queste sono un po' le cose principali. Delle tre variazioni, pista ciclabile non me la ricordo proprio, dov'è che è? 22.000 euro, sì, realizzazione pista ciclabile via Barenzi non realizzata dal privato. Abbiamo escusso una fideiussione perché il privato non ha realizzato un pezzo di pista ciclabile in via Barenzi che doveva fare. Questa fideiussione dobbiamo introitarla e quindi abbiamo istituito un capitolo di entrata, ma dobbiamo anche destinarla, perché poi dobbiamo fare noi la pista ciclabile che non ha fatto il privato, alla spesa, con questi più 22.000 euro che andiamo a iscrivere a bilancio. Ecco, dicevo, delle tre variazioni questa è quella meno, se volete, meno significativa, ecco, anche perché insomma avevamo già provveduto ad aggiustare il bilancio in due passaggi precedenti, quindi l'assestamento non si riduce a grandi cose sostanzialmente.
Aggiungo solo che queste variazioni consentono il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione queste variazioni non comportano modifiche al piano delle opere pubbliche. Anche qui è acquisito il collegio del parere dei revisori, anche in questo caso c'è parere favorevole. Appunto, sottolineano i revisori, sottolineano che le principali variazioni derivano dalla diversa contabilizzazione del progetto Horizon, finanziato dall'Unione Europea, e poi dalle maggiori entrate per 45.000 euro per spese di riscaldamento centrale IRP, poi minori spese maggiori spese per 40.400 euro per le piscine. E, appunto, dicono che le variazioni, il parere dichiara che le variazioni proposte sono rispettose di nuovi vincoli di finanza pubblica, per cui danno parere favorevole all'adozione dell'atto stesso, avendone accertata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile.
Grazie. Bene, grazie. Consigliere Ceraso.
Sul parere dei revisori, mi sembrava di aver letto su maggiori entrate per impianti sportivi, quindi si trattava della piscina? Ah, ok, pensavo fosse qualcosa legato alle nuove convenzioni che erano state rinnovate.
Ci sono altre domande, interventi? No, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Poli, Burgazzi, Fiamma, Manfredini e Baldini. Astenuti? Fanti, Ceraso, Zanardi, Ghidotti. Contrari? Ceraso, scusa. Astenute. Anche Ceraso. Contrari nessuno, abbiamo concluso. Buone vacanze. Era per la commissione.